Giorgio Garofalo, il nostro secondo relatore di questa sera, presidente del Consiglio Comunale di Seveso e coordinatore della rete Brianza Sicura. In questo caso invece siamo di fronte a un modello differente, non il singolo comune che diciamo così, emana una commissione che si mette a lavoro in temi di legalità, ma un'unione dal basso, per così definirla, di più comuni che condividono fondamentalmente lo stesso territorio. Come nasce questa vostra iniziativa e quali obiettivi si pone?
Buonasera a tutti, grazie anzitutto per l'invito e complimenti per la serie di iniziative che io seguo anche non da quest'anno, ma già da prima ho visto crescere appunto come osservatore esterno questa realtà di rete, appunto un po' come Brianza Sicura, e mi fa piacere vederla crescere e insomma diventare sempre più solida. Allora, il 4 marzo del 2014 a Seveso scopriamo, fatti di cronaca, insomma, ci dicono che c'era una banca clandestina dell''ndrangheta sotto casa. Cioè la locale di 'ndrangheta di Desio, dopo crimine infinito, si era sostanzialmente spostata di qualche chilometro e aveva iniziato la propria attività, chiamiamola così, nel comune di Seveso. Io proprio nelle settimane precedenti, come presidente del Consiglio Comunale, sollecitato anche da alcune associazioni, avevo chiesto alla politica se non intendesse iniziare ad intraprendere un percorso legato alla legalità di prevenzione. E mi ricordo benissimo la commissione dei capigruppo, perché io feci questa proposta, ma su 7 gruppi solo un gruppo era d'accordo. Ma la cosa che mi colpì molto era le argomentazioni del rifiuto ad intraprendere un percorso di prevenzione, formazione e contrasto alla criminalità organizzata. Perché la maggior parte di loro mi accusava di far perdere tempo alla politica, che a Seveso il problema non esisteva, non c'era mai stato, quindi io dovevo occuparmi di altre questioni. Mi ero appena insediato. E devo dire che erano stati così convincenti che qualche dubbio, insomma, mi era sorto. Mi sono chiesto se stessi sbagliando qualcosa io. Però la cosa non è che mi convincesse molto, quindi cercavo altri modi per provare a convincerli. Poi, appunto, ci fu il 4 marzo del 2014. Il tema da un giorno all'altro quindi esplode. Banca clandestina della 'ndrangheta a Seveso, tra l'altro, un'operazione enorme, con peculiarità straordinarie dal punto di vista dell'antimafia, e quindi insomma i giornali ne parlarono molto. Ma non è che rientrando in commissione Capigruppo io trovai un terreno molto più favorevole. Però da lì, insomma, partì un lavoro che sfociò anzitutto in un convegno. In un'iniziativa pubblica come queste, e qui apro parentesi, spesso si dice non servono a niente le iniziative culturali perché poi ci pensa la magistratura, ci pensano polizia e carabinieri. Anche questa tesi, sarà che io sono uno che riflette molto, si mette in discussione, a volte ha fatto breccia anche su di me, dicendo: ma probabilmente, se lo dicono così spesso, ci sarà qualche verità. Ho la prova provata che non è vero, perché Brianza Sicura nasce da un convegno, vive e prospera da 3 anni, ma il punto di seme c'è stato con questo convegno, al quale hanno partecipato come relatori il professor Dalla Chiesa, il magistrato Bellomo e Davide Gentili. Quindi se l'avete invitato vi garantite 3 anni di attività. E poi la cosa più importante è che quello fu un'iniziativa riuscitissima ma popolare, nel senso pieno del termine, perché la sala era strapiena, oltre 200 persone, ma c'erano cittadini, c'erano, diciamo, anche membri delle associazioni, amministratori, eccetera, però ho visto finalmente tanti cittadini. In quell'occasione, le amministrazioni comunali della limitrofe avevano sentito il bisogno, in maniera spontanea, di essere presenti perché ritenevano che il fatto era importante e bisognava capirne di più. Quindi Piranza Sicura nasce a mezzanotte, alla fine di questo convegno, quando alcuni sindaci, alcuni consiglieri, ben compreso, prima di andare via, si chiedono che cosa possiamo fare. Da lì nasce un percorso, hai detto benissimo, dal basso, fatto inizialmente di riunioni informali, e poi, insomma, via via, con la costituzione di una rete istituzionale che sin da subito vuole essere aperta alla partecipazione di cittadini, associazioni, insomma, che sia istituzionale nel senso autorevole del termine, ma non istituzionalizzata per non soffocarla. E questo abbiamo cercato di fare dall'inizio e ancora tuttora, perché le nostre incontri funzionano così. Ora siamo 14 amministrazioni comunali che hanno fatto un percorso molto, cioè, lo chiamo lento, però nel senso serio, prima di approdare a Brianza Sicura si fa un certo tipo di percorso. Adesso non vi tedio sui tecnicismi, comunque sono almeno tre fasi: una partecipazione informale, una partecipazione formale e un voto in consiglio comunale. Dopodiché bisogna impegnarsi in alcune attività specifiche, nonché poi essere presenti effettivamente dopo l'impegno preso in consiglio comunale. 14 amministrazioni comunali che si incontrano in maniera itinerante una volta al mese in uno dei comuni della rete. Quindi anche questo concetto di tessitura di un territorio che vive, diciamo, delle problematiche molto simili. Nasce, diciamo, a Seveso, poi Seveso è il comune capofila e si espande a macchia d'olio nella Brianza Ovest. Adesso però ci stiamo un po' allargando, è entrata a farne parte anche il comune di Arcore, per esempio, c'è cioè il comune di Villa Santa che mi ha comunicato di essere interessato, così il comune di Besana. Facciamo questi incontri una volta al mese di coordinamento, sempre pubblici. Questa è una caratteristica che abbiamo scelto sin dall'inizio. E poi abbiamo costituito dei gruppi di lavoro specifici, che dopo, se volete, vi racconto un po' come funziona. In tre anni di attività abbiamo affrontato tanti temi. Principalmente noi ci occupiamo di antimafia e di anticorruzione. Ci occupiamo, è un parolone, nel senso che sono temi ovviamente molto complessi e molto ampi. Però posso dire che in tre anni di attività una delle cose più belle che posso registrare è che c'è stata un'autoformazione rispetto a questi temi. Cioè, gli stessi amministratori dopo questo percorso possono dire di saperne di più, di essere capaci di leggere di più alcune dinamiche del territorio, di avere un po' l'occhio più lungo. Faccio un esempio che a me veramente mi è rimasto impresso perché mi sorprende ancora adesso, a furia di raccontarlo comunque non si abbassa la mia sorpresa. Sulla vicenda Seregno, di cui tutti avrete sentito parlare, noi qualche dubbio lo avevamo maturato nel corso degli anni. Ebbene, dopo l'arresto del sindaco e tutto quello che sappiamo, c'erano amministratori che si dichiaravano ancora sorpresi di quello appunto che si leggeva nei giornali in quei giorni. La nostra sorpresa invece è che alcuni erano ancora a piede libero. Quindi voglio dire, c'è qualcosa, noi non abbiamo informazioni, diciamo, segrete, non abbiamo accesso ai dati della procura, no, niente di tutto ciò. Però a furia di discutere, di parlare di alcune cose, di mettere insieme i fatti di cronaca, perché su Seregno bastava leggere la rassegna stampa degli ultimi, in realtà, 10 anni, però anche gli ultimi 5 potevano andare bene. Quindi la sorpresa di alcuni amministratori ci sorprende e ci ha sorpreso, come d'altronde ha sorpreso la maggior parte delle organizzazioni che su quel territorio da anni lanciavano un allarme. E parlo di Libera, parlo dei sindacati, parlo di alcuni consiglieri, alcuni. E com'è possibile che altri invece non si accorgano che ci sia una situazione opaca? C'erano giornalisti minacciati di morte, c'erano consiglieri comunali che la magistratura aveva scritto nero su bianco avessero rapporti, almeno indiretti, con le famiglie di 'Ndrangheta, che sono stati rieletti in consiglio comunale. E su questo non c'è stata però un'indignazione forte, non c'è stata forse nemmeno la capacità di organizzare probabilmente una risposta forte, perché se si siede al tavolo del Consiglio Comunale una persona che non ha ancora chiarito quella posizione, lì non c'entra la magistratura, questo è un fatto politico. La magistratura non ti può arrestare perché tu hai accompagnato in uffici comunali diciamo esponenti di famiglie note, non, credo che non si possa fare, no? Di arrestare per questo motivo. Si può non votarli, certamente, e si può dire qualcosa dal punto di vista politico.
Quali sono, a tuo avviso, le prime conseguenze che siete riusciti a ottenere con questo lavoro appunto di rete, di autoformazione, come dici tu? Quali sono alcuni dei risultati che in qualche modo siete riusciti a vedere?
Ma dicevo, il più importante che mi sento di sottolineare è questo aspetto della formazione, dell'autoformazione. Poi noi abbiamo voluto anche organizzare molti incontri pubblici, sempre aperti a tutti, però ovvio che fossero anche per noi, in un certo senso. Alcuni anche più tecnici, per esempio sulla questione del piano anticorruzione. Era uno strumento che facevamo fatica a comprendere quale potesse essere l'utilità. Abbiamo fatto una serie di incontri, in particolare uno con un formatore di Anciter, di Anci Lombardia, Andrea Ferrarini, che ci ha fatto proprio entrare, ci ha fatto capire molto bene quale fosse l'utilità di questo strumento, tant'è che molti di noi, rientrando in comune, abbiamo chiesto delle modifiche, dei miglioramenti al piano. Io per esempio, come presidente del Consiglio Comunale, ho voluto che il piano anticorruzione fosse anche discusso dalla parte politica. Questo non era previsto, soprattutto in una prima fase. In una seconda fase invece ANAC lo consigliava nelle linee guida, diceva sarebbe opportuno che comunque anche la parte politica discutesse di come far fronte, no, agli attacchi corruttivi, perché l'aveva, diciamo, relegato a un fatto tecnico. E questo è un po' il problema che sottolineava anche prima Gentili, no? Alcune cose sembrano esclusivamente tecniche, però la vera sfida è farle diventare politiche e poi culturali, no? Quindi è un passaggio. Allora, in quel caso, per esempio, avevo chiesto e avevo in un certo senso, tra virgolette, obbligato il segretario generale a fare questo sforzo, perché poi sono tutte cose interessanti, ma vuol dire lavorare di più solitamente, no? E far lavorare più gli altri. Però riuscimmo a discutere del piano anticorruzione in sede non di Consiglio Comunale, ma di Commissione Capigruppo. E lì, devo dire, poi alcune cose sono sorprendenti. Ci fu una discussione su questo tema e secondo me anche un arricchimento. Poi il testo fu anche modificato leggermente. Questo mi sembra un bel risultato. Quella commissione era pubblica, non ci furono i cittadini, però la stampa partecipò. Sono magari piccole cose. Piuttosto che un'altra di cui ero molto, molto fiero è una, potrei dirla così, abbiamo contribuito al successo rispetto all'approvazione della legge del disturbo, che recentemente appunto ha fatto il doppio passaggio Camera e Senato, finalmente legge, c'è qualche tutela in più per chi all'interno delle aziende denuncia un'ipotesi di fatto corruttivo, di malversazione e quant'altro, e adesso c'è qualche tutela in più. Cioè. Bene, è una legge nuovissima, che in altri paesi invece avevano da tempo, da noi non c'era. Una legge di civiltà, evidentemente, che può aiutare anche a contrastare alla corruzione e alla mafia. Perché sono contento? Perché noi abbiamo invitato Andrea Franzoso, che è il funzionario di Trenord, che ha perso il lavoro per aver fatto whistleblowing in anticipo, cioè prima che venisse approvata la legge, e lui ha perso il lavoro. Tra l'altro in un'azienda pubblica, che per Via Nord è almeno al 70% pubblico, quindi sono soldi nostri, lui denuncia il presidente perché evidentemente stava facendo il furbo, tant'è che poi insomma, i giudici ridevano questa cosa, solo che Andrea Franzoso non ha più un lavoro, perché prima lo hanno messo a fare nulla in uno sgabuzzino e dopo lo hanno invitato a prendere la via d'uscita. Ecco, noi l'abbiamo invitato come esempio invece positivo e abbiamo innanzitutto compreso che cos'è il whistleblower, perché in italiano non esiste nemmeno una parola che possa identificarlo. Abbiamo aderito alla campagna che vedeva lui come testimonial e che fortunatamente aveva dei motori molto forti, uno è Riparte il Futuro e l'altro è Transparency International, quindi abbiamo fatto questo convegno anche con queste realtà e abbiamo sostenuto come potevamo questa campagna, quindi attraverso delle mail, attraverso tutto quello che benissimo sanno fare Riparte il Futuro e Transparency. Noi abbiamo dato il nostro contributo e oggi, quando è stata approvata la legge, abbiamo esultato. Abbiamo anche una chat comune in Brianza, abbiamo esultato, come se avesse segnato, no, la metafora calcistica direi.
Ecco, sempre un ultimo aspetto per chiudere su questo lato il primo giro invece. Come associazione vi rivolgete anche ai comuni della Brianza Comasca? Vedo che siete in realtà praticamente quasi al momento siete tutti i comuni di Monza e Brianza, fondamentalmente, giusto?
Sì.
Si guarda anche a coinvolgere i comuni di questo territorio e poi sempre un altro aspetto, come mai invece non avete pensato di istituire magari poi lei a partire dal suo comune una commissione antimafia? Invece.
Allora, abbiamo avuto un approccio appunto dal basso territoriale, no? Quindi questa espansione c'è stata seguendo i confini. Poi Arcore ci ha un po' destabilizzato perché è un comune centrale rispetto alla provincia e quindi adesso diciamo potremmo pensare anche di espanderci ancora di più. Noi dovremmo forse anche imparare un po', forse una provocazione, dall'Andrangheta, tra virgolette, perché in realtà per l'Andrangheta la Brianza non si ferma ai confini. Basta vedere un po' come si sono insediati negli anni. Loro si sono insediati nella Brianza, ma intesa anche come Brianza Comasca, Brianza Lecchese, Meratese, e poi anche la Brianza di Monza e Brianza. Quindi diciamo che questo territorio ha delle caratteristiche molto, cioè, i comuni tra di loro hanno delle caratteristiche simili, quindi è ovvio che poi bisogna pensare a un contrasto di questo tipo, e anche le operazioni antimafia mettono in luce come ci siano dei collegamenti, dei locali di 'ndrangheta che magari sono in provincia di Monza e Brianza, ma hanno un'influenza sul lecchese, se ne sono viste di tutti i colori, e si vede che questo territorio, in realtà, se dovessimo fare i confini dell'attacco mafioso, è molto più grande, coinvolge quindi Monza e Brianza e compresa la Brianza lecchese Comasca. Ora, non so sinceramente che sia Brianza Sicura o che sia Cinque Colpi all'Andrangheta, mi sembra che la cosa più importante sia raggiungere l'obiettivo. Devo dire che noi spesso come Brianza Sicura siamo chiamati a fare delle iniziative perché è ritenuta una buona pratica da mettere in atto. Questo, cioè, se il modello funziona non c'è copyright, quindi utilizzatelo pure. Poi ogni territorio secondo me deve trovare una propria specificità, perché la Brianza Ovest è diversa per esempio dalla Brianza Est, dalla Brianza. E quindi riproporre un modello che va bene per un altro territorio non so. Sì. Per quanto riguarda invece la commissione antimafia, io ho visto, ho due esempi, uno positivo che è quello di Milano e quello di Davide Gentili, uno negativo lo devo dire che è quello del comune di Serena, perché dopo le polemiche degli ultimi anni la minoranza aveva chiesto l'istituzione della commissione antimafia, ma la commissione antimafia si è rivelata uno scudo per non indagare più e per non fare domande rispetto a un tema enorme che poi è scoppiato durante le indagini. Io questa cosa l'ho detta anche al presidio che c'è stata a Serena, perché Se ci si mette un anno e mezzo ad istituirla e non produce nulla, allora questa è utilizzata per insabbiare. Se invece è uno strumento utile per andare a fondo delle questioni, ben venga. Però il problema a Serena è anche più generale, che coinvolge proprio, è una questione proprio di omertà, che non è finita qui, nel senso che è un territorio, come ne ho visti anche altri, mi viene in mente Pino Mornasco, eccetera, territori che si vede che c'è bisogno di uno sforzo in più. Non vanno lasciate sole le realtà che in quel territorio sono attive, perché c'è una situazione probabilmente incancrenita, c'è una situazione, ci sono anche poi interessi sovrapposti che, non lo so, ci invitano a lavorare in maniera più approfondita, più seria.
Va bene, grazie. Proviamo invece a approfondire un altro aspetto che sta appunto a cuore in particolar modo agli amministratori, ma in realtà anche ai cittadini, che è quello dei beni confiscati. Beni confiscati che magari non sono in realtà così facili da ottenere a livello di procedura. E beffa delle beffe, una volta che si ottengono, poi magari il comune scopre che non ci sono i soldi per ristrutturare un edificio che non è più la norma, dove quindi non ci può nemmeno entrare un'associazione, dove non si può ospitare una famiglia, e i soldi non ci sono, e quindi tanti rimangono chiusi.
Sì, sappiamo bene, e non c'è bisogno di dircelo anche questa sera, quali danni produce un bene confiscato chiuso, soprattutto se questa è un'azienda che una volta sequestrata, una volta confiscata definitivamente, chiude i battenti, perché proprio nel momento in cui i fornitori magari dovrebbero stare vicino ai dipendenti che si sono liberati del gioco delle mafie, proprio i clienti che in quel momento dovrebbero essere lì ancora a far rivivere e a far mantenere in vita questa azienda, si allontanano da essa nel momento in cui scoprono quanto magari avevano già sospettato prima essere la realtà, e cioè che la mafia si era impossessata di quell'impresa. Fatto sta che in questo momento i beni confiscati rappresentano effettivamente una risorsa eccezionale per i comuni. Noi abbiamo 170 beni assegnati, sono beni che sono una risorsa unica per associazioni che per 8-10 anni gratuitamente all'interno di essi possono svolgere un progetto per il quale magari hanno anche dei finanziamenti regionali o da fondazioni o da fondi sociali europei, quindi una risorsa di grandissimo spessore che non solo fa del bene all'associazione e alle persone che l'associazione, di cui l'associazione si occupa, ma fa del bene al quartiere, che nel momento in cui si accorge che gli interessi criminali mafiosi, il mafioso era così vicino e magari così ben educato e non si poteva pensare che avesse ancora in mano il mercato della droga del quartiere, o comunque le voci che giravano tutto sommato erano prive di fondamento, nel momento in cui lo si scopre anche che ci sono degli spazi che in qualche maniera possono servire alla collettività e rivitalizzare una piazza, una via, essere utile al proprio figlio che va lì a fare i compiti, può essere utile a se stessi per le iniziative culturali che si possono svolgere all'interno di questi edifici. Per cui sono delle risorse enormi. Io recentemente, con avviso pubblico, sono andato a Casal di Principe, è stata un'esperienza veramente molto coinvolgente, perché è effettivamente un territorio devastato e lo si vede proprio andando per le vie di quei luoghi, ma nel momento in cui si entra nei beni confiscati effettivamente si respira un'aria diversa, e i beni confiscati diventano luoghi di impresa e di rivalsa di un territorio, luoghi di speranza, luoghi di lavoro, luoghi di innovazione.
E effettivamente questo può essere, non devono rimanere dei luoghi che ci ricordano che la mafia era qui, ma devono essere dei luoghi in cui le persone possano trovare modo di esprimere se stessi e le persone possano trovare anche dei luoghi in cui avere un impiego. Ci sono alcuni beni confiscati che effettivamente sono difficili da utilizzare. La regione mette a disposizione delle risorse, soprattutto per i piccoli e medi comuni, e varrebbe la pena che queste risorse fossero maggiormente utilizzate, perché la notizia che io ho ricevuto recentemente è che i finanziamenti spesso non vengono assegnati ai comuni nella loro totalità. Ci possono essere anche delle ulteriori possibilità, nel senso che si è sviluppato tutta una serie di professionalità che si mettono a disposizione anche dei comuni per valutare piani di fattibilità, di progetti di impresa sociale e non solo in quei luoghi, per cui ci sono dei manager, ex manager, che come è stato per Sodalitas, che è una realtà di manager che si mette a disposizione delle associazioni no profit, si mettono a disposizione dei comuni per immaginare in quel bene confiscato particolarmente di rilievo quale attività possa essere un'attività che si può autosostenere, partendo anche dal ricordarci che nel momento in cui il comune non riesce ad assegnare quel bene perché è particolarmente oneroso la sua ristrutturazione e perché nessuna associazione nel comune stesso ha le risorse per metterlo di nuovo a disposizione della cittadinanza, si può immaginare di concedere quel bene a delle imprese, che siano vere e proprie imprese, serie imprese, che possono fare attività di impresa pagando un canone di utilizzo dello spazio. Per cui è capitato a Milano, spero che capiti nuovamente, abbiamo avuto assegnato un negozio di tatuatori. Questi tatuatori erano assolutamente non coinvolti nelle attività criminali del proposto a cui è stato confiscato il bene, e i tatuatori hanno proseguito a fare la loro attività pagando un canone non più al mafioso ma al comune. Il vincolo è che quelle risorse economiche debbano essere gestite dal comune per attività socialmente di rilievo sociale, quindi anziani, handicap, minori. Stessa cosa per un autosilo, speriamo di metterlo a bando, speriamo di recuperare dal canone di quell'autosilo che un'associazione non potrebbe gestire almeno 30.000 euro all'anno da destinare anche qui per attività socialmente utili. Noi si può pensare come comuni, laddove abbiamo una villa che è da ristrutturare, di mettere lì un'azienda che faccia profit, che ci paghi però un canone e che faccia rivivere quel bene magari attraverso una convenzione che ci dia la possibilità in quegli 8 anni, 10 anni di utilizzo, di avere una volta al mese lo spazio per iniziative culturali dedicate alla legalità, dedicate alla promozione di attività teatrali e culturali che possono stimolare adulti, giovani, bambini su questi temi. Noi possiamo in qualche maniera riuscire a fare in modo che quel ristorante, che è un ristorante che sta sul mercato come gli altri, possa essere il ristorante della legalità, perché no, il ristorante che comunque utilizza i prodotti di beni confiscati e delle terre di libera terra, perché no, il ristorante che ogni settimana presenta un libro sul tema della legalità, oppure un luogo in cui si possa ritrovare degli strumenti educativi, pedagogici, di insegnamento che possono essere utili alle classi. Per cui di possibilità secondo me ce ne sono, non bisogna assolutamente fermarsi ai primi scogli, e persone competenti che sono a disposizione ce ne sono. Avviso Pubblico, che è una realtà associativa nazionale che ha quasi 400 comuni tra i propri soci, mette a disposizione le proprie competenze anche ai comuni che non sono soci, mette a disposizione le proprie competenze per fare in modo che questi beni possano comunque essere utilizzati e essere un chiaro segno di presidio delle istituzioni laddove era un segno del potere delle mani.
Grazie. Garofalo invece con una Brianza sicura, i vostri rapporti con i beni confiscati, quali sono e quali sono le soluzioni che intravedete per cercare di uscire appunto dalla situazione di stallo che non fanno altro che in realtà danneggiare tutti.
Ma una cosa che abbiamo notato noi, interrogandoci sul tema dei beni confiscati, è che spesso al nord non sono percepiti come il bene che torna, diciamo, all'utilizzo della comunità, cioè quel bene che era stato sottratto alla comunità da parte dei mafiosi torna e quindi viene un po' festeggiato, viene un po' valorizzato. Perché faccio un esempio, per esempio, a Seveso ho scoperto nel corso degli ultimi anni che ci sono già da tempo due beni confiscati. Chiedendo al sindaco informazioni in merito, nemmeno lui sapeva dirmi dove fossero, che cosa si facesse all'interno. Ed è stato anche complicato recuperare le informazioni. Per fortuna è una storia a lieto fine, nel senso che è un bene che è stato valorizzato effettivamente, perché è diciamo l'abitazione dei militari che generalmente poi dopo alcuni anni devono della tenenza, in particolare la Guardia di Finanza, che dopo alcuni anni generalmente devono lasciare la casa. Quindi questo è un caso, un esempio di bene valorizzato. Tra l'altro è un bene sottratto alla criminalità parecchi anni fa, però se ne è persa totalmente diciamo la memoria, e questo non è un fatto secondario, perché innanzitutto, anche collegandomi a quello che dicevo prima, la mafia a Seveso non c'è mai stata, quindi di cosa ci dobbiamo occupare? Dopo il 4 di marzo del 2014 invece sì. Ma in realtà abbiamo scoperto che una locale di Seveso, di 'Ndrangheta, c'era negli anni 90, è stata scoperta, ma totalmente rimossa. Cioè il tema della memoria non può essere accantonato con una cerimonia o con un bel convegno, è un fatto proprio che di quasi radicamento però della società buona, in questo caso, che vive il proprio territorio. Se io non so che c'è stata una locale di mafia a Seveso, penso che il problema non ci sia mai stato e quindi che non siamo vulnerabili. Se non so che c'è un bene confiscato nel mio territorio che è stato valorizzato in questo senso, poteva anche essere abbandonato. Per fortuna non è stato così. Cioè voglio dire che l'aspetto forse meno tecnico, però culturale e di valorizzazione è una cosa sulla quale secondo noi il Nord deve lavorare, perché avendo avuto anche esperienze a Sud, quello che diceva Davide si sente moltissimo, cioè di entrare in un luogo sacro da un certo punto di vista, ma recuperato e quindi da valorizzare, ma anche da piccole cose, la targhetta che c'è fuori. Al nord questa cosa non la stiamo vedendo, ci sono degli esempi ultimamente, per esempio a Giussano, abbiamo visto qualcosa, eccetera, che secondo noi sono esempi da seguire. Poi, ecco, sui beni confiscati, le iniziative che abbiamo fatto in realtà mettono in luce le difficoltà. Le soluzioni, ci sono degli esempi positivi, generalmente sono legati a risorse, ma soprattutto a delle idee, cioè a delle associazioni, a delle realtà che si mettono in moto e fanno vivere quel bene. Ultimamente, anche su questo secondo me si sta crescendo parecchio, e ci sono anche delle proposte forti in alcuni casi, dove per esempio alcuni beni di cui magari non si sapeva che cosa se ne potesse fare, ultimamente magari si ipotizzano anche di progetti ambiziosi. Per esempio c'è il tema della migrazione, c'è il problema dell'accoglienza, ci sono alcuni beni che possono essere valorizzati anche in questo senso, perché poi ci vogliono anche i soldi per ristrutturarli. In questo caso potrebbe essere, diciamo, un connubio buono, però ecco, su questo sono più gli aspetti di difficoltà che abbiamo notato, forse perché il tema è complicato effettivamente, e quindi i problemi che ha l'Agenzia Nazionale addirittura anche solo nel classificare questi immobili, per non parlare delle aziende che poi se c'è il problema di smentire nei fatti come effettivamente è, che la mafia dà lavoro e lo Stato lo toglie, però là dentro c'è tutta la difficoltà di far vivere aziende che magari erano solo delle cartiere, no? E così via, insomma è un temone. Noi nel nostro piccolo ci siamo per ora limitati all'aspetto culturale e abbiamo individuato questa questione sul quale tra l'altro tutti possono fare qualcosa, valorizzare un bene conoscendolo, facendone memoria e facendo in modo che non si spenga questa memoria nel corso del tempo, perché significa anche perdere un pezzo dell'identità di quel territorio.
Grazie Gentili e grazie Garofalo che ci hanno dato un'analisi approfondita e anche con alcuni spunti originali. Passo la parola a Roberto Fumagalli.